2 continua. Il giorno stabilito, prima del notaio, del giudice e dei testimoni e d'ogni altro parente, spuntò Don Blasco, rodendosi le unghie. Entrato che fu, si mise a girare per la casa, ficcando gli occhi dappertutto, con le orecchie erte come un gatto, con le narici aperte quasi a fiutare la preda. Subito dopo apparve donna Ferdinanda, e la servitù, giù nella corte, osservava che i cognati della morta, per i quali il testamento non aveva nessun interesse, erano più impazienti di conoscerlo che gli stessi figliuoli. Ma ormai la curiosità di tutti era divenuta insofferente e quasi nervosa. I lavapiatti, sopraggiungendo per aiutare il principe al ricevimento, scambiavano esclamazioni. «Oramai ci siamo! Fra qualche mezz'ora!» Il priore venne con Monsignor Vescovo, riprotestando che la propria presenza era inutile. Il principe ripeté che voleva tutti. Il giudice, col notaio Rubino, arrivò nello stesso tempo che il marchese con la moglie e don Eugenio. Poi il presidente della Gran Corte col principe di Roccasciano, altri testimoni. Poi la cugina Graziella col marito, poi ancora la duchessa Radalì, poi i parenti più lontani, i Grazieri, i Costante, poi l'ultimo testimonio, il marchese Motta. Ma Ferdinando non si vedeva ancora. E don Blasco, pigliando pel bottone del soprabito il marchese, gli diceva: «Scommettiamo che hanno dimenticato un'altra volta d'avvertirlo?» L'attesa fu penosa. Nessuno parlava più del testamento, ma tutti gli sguardi erano rivolti alla cartella del notaio. I più indifferenti, tuttavia, parevano il conte Raimondo, che chiacchierava con le signore, e il principe, che parlava col presidente d'una causa relativa alla dote della moglie. Mentre il fratello minore, però, saltava da un discorso all'altro con grande disinvoltura, il principe faceva lunghe pause, durante le quali i suoi occhi si fissavano, corrugati, e un pensiero molesto gli velava la fronte. Quando finalmente Ferdinando spuntò, stralunato, assonnato, come caduto dalle nuvole, fu uno scandalo. Mentre perfino la servitù era già vestita di nero, egli portava ancora l'abito di colore, e a Don Blasco, il quale gli diceva: «Che diavolo hai fatto?», rispondeva balbettando: «Scusate, scusate, non ci pensavo più». All'invito del principe passarono tutti nella galleria: il principe, il duca, il conte, il marchese, il cavaliere, il signor Marco, il giudice col notaio e i quattro testimoni presero posto alla tavola. Gli altri sederono sui divani tutti intorno, la principessa appartata in un angolo, donna Ferdinanda con Chiara e la cugina Graziella da una parte, Lucrezia con la duchessa e la contessa Matilde da un'altra. Il priore, seduto sopra uno sgabello, incrociò le mani in grembo e alzò gli sguardi al soffitto con moto di rassegnata indifferenza. Don Blasco, appoggiato in piedi allo stipite della finestra centrale, dominava l'adunanza come uno spettatore diffidente dinanzi a una prova di prestigio. «Vostra Eccellenza permette?» domandò il notaio, e ad un gesto d'assenso del principe cavò dalla cartella un plico sul quale tutti gli occhi si fermarono. Accertata l'incolumità dei suggelli, riscontrate le firme, egli aprì la busta e ne tolse un quadernetto di 2 o 3 fogli. Dopo un breve scambio di cerimonie col giudice, questi, in mezzo a un religioso silenzio, cominciò finalmente la lettura. «Io, Teresa Uzeda, nata Risà, principessa di Francalanza e Mirabella, vedova di Consalvo VII, principe di Francalanza e Mirabella, duca d'Oragua, conte della Venerata e di Lumera, barone della Motta Reale, Gibilfemi ed Alcamuro, signore delle terre di Bugliarello, Malfermo, Martorana e Caltasipala, cameriere di Sua Maestà il Re, che Dio sempre feliciti. In questo giorno, 19 di marzo, dell'anno di grazia 1854, sentendomi sana di mente, ma non di corpo, raccomando l'anima mia a nostro Signore Gesù Cristo, alla Beata Vergine Maria ed a tutti i gloriosi santi del Paradiso, e dispongo quanto segue. I miei amati figli non ignorano che nel giorno in cui entrai in casa Francalanza ed assunsi l'amministrazione del patrimonio, tali e tante passività oberavano la sostanza del mio consorte che essa poteva considerarsi, anzi, era effettivamente distrutta e dalla vigilia di venire smembrata tra i molteplici suoi creditori. Spinta pertanto dall'affetto materno che mi spronava a sacrificarmi pel bene dei miei figli amatissimi, io mi accinsi fin da quel giorno all'opera del riscatto, la quale è durata quanto tutta la mia vita. Assistita dai consigli prudenti di ottimi amici e parenti, coadiuvata dall'opera intelligente del signor Marco Roscitano, mio amministratore e procuratore generale, con l'aiuto della divina provvidenza, alla quale ne rendo tutte le grazie del mio cuore, io oggi mi trovo di avere non solamente salvata, ma anche accresciuta la sostanza della casa. Il signor Marco, al passaggio che lo riguardava, aveva chinato rispettosamente il capo. Don Blasco, sempre in piedi, muto a posto. Lasciata la finestra, si mise dietro al giudice, in modo non solamente da udir meglio, ma da verificare con l'occhio la fedeltà della lettura. Il principe teneva le braccia incrociate sul petto e il capo un pochino. Raimondo batteva un piede guardando per aria, seccato. «Di tutta questa sostanza io sono l'unica e sola donna e padrona, sì per la parte che rappresenta la mia dote in essa investita, sì perché il rimanente è frutto dei miei capitali parafernali e dell'opera mia, come ne fa ampia e piena fede il testamento del benamato mio sposo Consalvo VII, il quale dice così». Il giudice sostò un momento per osservare. «Credo che possiamo saltare questo passo». «Infatti è inutile», risposero parecchie voci. Il principe invece, sciolte le braccia, protestò, guardando in giro. «No, no, io desidero che le cose si facciano in piena regola. Leggete tutto, di grazia». Il quale dice così. «Sul punto di rendere a Dio l'anima mia, non avendo nulla da lasciare ai miei figli, perché, come essi un giorno sapranno, il nostro patrimonio avito fu distrutto in seguito a disgrazie di famiglia, lascio ad essi un prezioso consiglio, di obbedir sempre alla loro madre e mia diletta sposa, Teresa Uzeda, principessa di Francalanza, la quale, come si è finora sempre ispirata al bene della nostra casa, così continuerà per l'avvenire a non avere altra mira fuorché quella di assicurare, col lustro della famiglia, l'avvenire dei nostri figli benamati. Faccia il Signore che ella sia ad essi conservata per 1000 anni ancora, e il giorno che all'Onnipotente piacerà ridarmela compagna nella vita migliore, seguano i miei figli fedelmente le sue volontà, come quelle che non potranno essere dirette se non al loro bene e alla loro fortuna. I miei cari figli, adunque, continuava la testatrice, non potranno dare miglior prova della loro affezione e rispetto verso la memoria del padre loro e mia, se non scrupolosamente rispettando le disposizioni che io sono per dettare e i desideri che esprimerò. Io nomino pertanto. Tutti gli occhi si fermarono sul lettore. Don Blasco chinossi ancora un poco per meglio vedere lo scritto. Eredi universali, e le labbra del principe ebbero a un tratto un'impercettibile contrazione, di tutti i miei beni, esclusi quelli che intendo siano distribuiti nel modo cui ho appresso indicato, i miei due figli, Giacomo XIV, principe di Francalanza, e Raimondo, conte di Lumera. Il giudice fece una breve pausa, durante la quale il vescovo e il presidente scrollarono il capo, guardandosi in atto di stupore approvativo. Il principe, incrociate di nuovo le braccia, aveva ripreso l'atteggiamento da sfinge, soltanto era un poco pallido. Raimondo pareva non accorgersi dei sorrisi di congratulazione che gli rivolgevano. Donna Ferdinanda, con le labbra cucite, passava a rassegna i progenitori pendenti dalle pareti. «Intendo però», riprese il lettore, «che nella divisione tra i due fratelli suddetti restino assegnati al principe Giacomo i feudi della famiglia Uzeda da me riscattati e spettino a Raimondo, conte di Lumera, le proprietà di casa Risà e quelle che in progresso di tempo furono da me acquistate. Il palazzo Avito toccherà al primogenito, ma mio figlio Raimondo avrà l'uso, vita natural durante, del quartiere di Mezzogiorno e annesso servizio di stalla e scuderia». Con ripetuti cenni del capo, il presidente e monsignore continuavano ad esprimere la loro approvazione. Si udì anche il marchese mormorare «Giustissimo». La cugina, ammutolita per quarto d'ora, girava rapidamente gli sguardi dall'uno all'altro, come non sapendo che pesci pigliare. La lettura continuava. «Usando successivamente del mio diritto di fare la divisione agli altri miei figli legittimari e volendo dare a ciascuno di essi una prova della mia particolare affezione, assegno a ciascuno di essi, in compenso dei diritti di legittima, altrettanti legati superiori alla quota che loro spetterebbe per legge, nel modo qui appresso descritto. eccetto innanzitutto quelli entrati in religione, per i quali richiamo con fermo e completo le disposizioni da me prese al tempo della loro professione, e cioè: primo, in favore del mio diletto figlio Lodovico, in religione padre benedetto della congregazione cassinese, decano nel convento di San Nicola dell'Arena in Catania, la dotazione di 11.36, dico 36, annue, assegnategli con atto del 12 novembre 1844. Secondo, in favore di mia figlia primogenita Angiolina, in religione Suor Maria Crocifissa, monaca nella badia di San Placido in Catania, come segno di particolare soddisfazione e gradimento per l'obbedienza osservata nel contentare il mio desiderio di vederla abbracciare lo stato monastico, completo la mia disposizione del 7 marzo 1852, ordinando che si prelevi dalla massa dei beni la somma di 11.000, valore del fondo denominato La Timpa, posto nel bosco Etneo, contrada Belvedere, ordinando che coi frutti di esso immobile siano celebrate 3 messe quotidiane dentro la chiesa della predetta badia di San Placido e precisamente nell'altare del crocifisso, dovendo tale celebrazione aver principio in seguito alla morte della predetta mia figlia Suor Maria Crocifissa e intendendo che durante vita della stessa i frutti si debbano da lei percepire, a titolo di livello, vitaliziamente. Cessando di vivere essa mia figlia, ordino che l'amministrazione resti affidata alla madre badessa, pro tempore, della prefata badia, alla quale superiore intendo che resti conferita la facoltà di eleggere i sacerdoti celebranti e non ad altri. Venendo poi agli altri miei figli, per eseguire la divisione legittimaria, lascio al mio belamato Ferdinando, e Ferdinando, che era stato a seguire il volo delle mosche, si voltò finalmente verso il lettore, la piena ed assoluta proprietà del latifondo denominato Le Ghiande, situato in contrada Pietra dell'Ovo, territorio di Catania, perché conosco l'affezione particolare che egli porta a questa terra da me concessagli in affitto con atto del 2 marzo 1847. E perché detto mio figlio abbia una prova speciale del mio affetto materno, intendo che gli siano condonati, come infatti gli condono, tutti gli arretrati della rendita da lui dovutami suddetto latifondo in virtù dell'atto sopracitato, a qualunque somma essi arretrati siano per ascendere al momento dell'aperta successione. Testimoni a lavapiatti, con gesti e sguardi e sommesse parole, esprimevano una sempre crescente ammirazione. Restano così le mie due care figlie, Chiara, marchesa di Villardita, e Lucrezia, a ciascuna delle quali, affinché esse lascino la proprietà immobiliare ai loro fratelli e miei eredi, voglio che sia pagata, sempre a titolo di legittima, la somma di 10.000 onze. Quasi tutti adesso si voltarono verso le donne con espressione di compiacimento. 3 anni dopo l'aperta successione e con gli interessi, dal giorno dell'apertura, del 5%, restando naturalmente inteso che mia figlia Chiara debba conferire la sua dotazione di 200 onze annuali, di cui ai suoi capitoli matrimoniali. Inoltre, come prova di gradimento per le nozze da lei contratte con mio genero il marchese Federico Riolo di Villardita, le lascio tutte le gioie da me portate in casa Uzeda, che si troveranno a parte inventariate e descritte. Intendo che quelle avite di casa Francalanza, da me riscattate dalle mani dei creditori, restino, durante vita della mia diletta figlia Lucrezia, a quest'ultima. Ma poiché essa ben conosce che lo stato maritale non è confacente né alla salute né al carattere di lei, voglio che ella ne gode a titolo di semplice depositaria, e che alla sua morte vengano divise in eguali porzioni tra il principe Giacomo e il conte Raimondo, miei eredi universali come sopra. Provvisto in tal modo all'avvenire dei miei figli amatissimi, passo all'assegnazione delle seguenti elemosine e legati pii da pagarsi dai miei eredi summentovati, e cioè: amo signor reverendissimo il vescovo Patti, 11.500, una volta tanto, perché le distribuisca ai poveri della città o perché ne faccia celebrare altrettante messe a sacerdoti bisognosi della diocesi, secondo stimerà conveniente nella sua alta prudenza. Monsignore si mise a scrollare il capo a dimostrazione di gratitudine, di ammirazione, di rimpianto, di modestia ad un tempo, ma soprattutto d'ammirazione, secondo che il giudice leggeva le pietose disposizioni dei paragrafi seguenti. alla cappella della Beata Ximena Useda, nella chiesa dei Cappuccini in Catania, 11,50 annuali, per una lampada perpetua ed una messa ebdomadaria da celebrarsi per il riposo dell'anima mia. Alla chiesa dei Padri Domenicani in Catania, 11,20 annue, per elemosina e celebrazione di altra messa ebdomadaria, come sopra. Alla chiesa di Santa Maria delle Grazie in Paternò, 11,20, come sopra. E dalla chiesa del monastero di Santa Maria del Santo Lume al Belvedere, 11,20, come sopra. Spetterà inoltre ai miei eredi osservare l'istituzione dei seguenti legati in favore dei creati che mi hanno fedelmente servita ed assistita durante il corso delle mie infermità, e cioè, eccetto innanzitutto il mio amministratore e procuratore generale, signor Marco Roscitano, i cui eccellenti servigi, non potendo essere paragonati a quelli d'un servo, non sono da compensare con moneta. Il signor Marco era diventato rosso come un pomodoro, o per le lusinghiere parole, o perché non gli toccava altro che parole. Lascio a lui pertanto gli oggetti d'oro, le tabacchiere, spille ed orologi pervenutimi dall'eredità di mio zio materno, il cavaliere Risà, il cui elenco si troverà fra le mie carte, e faccio obbligo di coscienza ai miei eredi di continuare ad avvalersi dell'opera sua, non potendo essi trovare persona che meglio di lui conosca lo stato del patrimonio e delle liti pendenti, e che possa spendere maggior interesse per il loro meglio. Il principe pareva sempre non udire, con le braccia conserte e lo sguardo cieco. Tra i creati, lascio al mio cameriere Salvatore Cerra 2 tarie al giorno, vitaliziamente, altrettanti alla mia cameriera Anna Lauro. La somma di 11,100 si paghi, una volta tanto, al mio maestro di casa Baldassarre Crimi, e di 11,50 al cocchiere maggiore Gaspare Gambino, e di 11,30 al cuoco Salvatore Briguccia. Come piccoli ricordi ai miei amici, destino inoltre l'orologio grande con miniature brillanti del Fumio consorte al principe Giuseppe di Roccasciano, la carabina del Fumio suocero a don Giacinto Costantino, il bastone col pomo d'oro cesellato a don Cono Canalà, i 3 anelli di smeraldo a ciascuno dei 3 testimoni del presente testamento solenne, escluso il principe di Roccasciano suddetto. Indistintamente poi a tutti i miei congiunti, cognati, nipoti, cugini, eccetera, si paghino 11,10 ciascuno per le spese del corrotto. Fatto al Belvedere, scritto da persona di mia confidenza sotto la mia dettatura, da me letto, approvato e firmato. Teresa Uzeda di Francalanza. Già qualche minuto prima che il giudice abbassasse il foglio, don Blasco, lasciando la spalliera, aveva dato segno che la lettura stava per finire, e agli ultimi passi i gesti approvativi ed ammirativi, le scrollate di capo di ringraziamento erano stati generali. Ma appena la voce del lettore si spense, il silenzio fu per un istante così profondo che si sarebbe sentito volare una mosca. A un tratto il principe spinta indietro la sua seggiola. «Grazie a voi, signori ed amici, grazie di cuore», cominciò, ma non finì, che i testimoni, alzatisi anch'essi, lo circondarono stringendogli le mani, stringendo le mani a Raimondo, rallegrandosi con tutti. Non c'era veramente bisogno della lettura, si sapeva bene che la felice memoria non avrebbe un modello di testamento. Che saggezza, che testa! Monsignore specialmente approvava. «Non ha dimenticato nessuno, tutti possono essere contenti». E Ferdinando, Chiara, Lucrezia, tutti e tutte ricevevano la loro parte di congratulazioni, mentre il notaio e il giudice compivano le formalità del verbale. Ma don Blasco, che appena finita la lettura aveva ripreso a rodersi le unghie con più fame di prima, gironzolando intorno intorno come un calabrone, acchiappò Ferdinando mentre il presidente gli stringeva la mano e lo trasse nel vano di una finestra. «Spogliati! Spogliati! Siete stati spogliati! Spogliati come in un bosco! Rifiutate il testamento, domandate quel che vi tocca!» «Perché?» disse il giovane attonito. «Perché?» proruppe don Blasco guardandolo nel bianco degli occhi quasi volesse mangiarselo vivo, quasi non potesse entrargli in mente l'idea di una sciocchezza come quella del nipote, d'una ingenuità tanto balorda. «Per questo!» E giù una mala parola da far arrossire gli antenati dipinti. Poi, voltate le spalle a quel pezzo di babbeo, corse dietro al marchese. «Rovinati, spogliati, messi nel sacco!» gli spiattellava, ficcandogli quasi le dita negli occhi. «Divisione legittimaria! E come fai i conti? se accettate cotesto testamento, siete gli ultimi. E giù un'altra mala parola. I conti ve li faccio io, in 4 e 4/8, e per te la collazione dell'assegno che non avesti. E neppure una parola sul legato di Caltagirone. Dichiara che rifiuti, seduta stante. Il marchese, sbalordito da quella furia, balbettò: «Eccellenza, veramente? Che veramente e falsamente mi vai? O credi che a me ne entri qualche cosa? Io dico per il vostro interesse, bestia che sei!» «Parlerò a mia moglie», rispose il marchese, ma allora il monaco, guardatolo un momento fisso, lo mandò a carte 48 come quell'altro babbaccio e si diresse verso la marchesa. Questa era con tutte le altre signore che facevano cerchio a donna Ferdinanda. La zitellona non esprimeva il proprio parere, non rispondeva al cicaleccio degli astanti. Il giusto, tutti trattati bene, un modello di testamento. E la cugina Graziella alla principessa. Le male lingue volevano dire che la zia avesse diseredato tuo marito, come se il bene che voleva a Raimondo potesse impedirle di riconoscere in Giacomo il capo della casa, l'erede del titolo. La duchessa Radalì, invece, con aria tra stupita e costernata, confessava a don Mariano: «Non l'avrei mai creduto. Eredi tutti e due. E allora la primogenitura dove se ne va? Le case hanno proprio da finire?» Ma la principessa, imbarazzatissima, non osava rispondere, non lasciava con gli occhi il principe. Questi, nel gruppo degli uomini che non cessavano di ripetere «Che saggezza, che previdenza!», dichiarava con voce grave: «Ciò che ha fatto nostra madre è ben fatto». Mentre il priore ripeteva a Monsignore: «La volontà della felice memoria sarà certo legge per tutti». E solo Raimondo pareva stufo dei rallegramenti, insofferente delle strette di mano congratulatorie. Ma già Baldassarre, spalancato l'uscio di fondo, entrava seguito da due camerieri che reggevano due grandi vassoi di gramolate e di paste e di biscotti. Il principe cominciò a servire i testimoni. Il maestro di casa si diresse dalla parte delle signore: «Rubati del vostro, spogliati, ridotti in camicia!» diceva frattanto don Blasco alla nipote Chiara, che era riuscito ad agguantare, «per favorire quello scapestrato che neppur si diede la pena di venirla a vedere prima che crepasse, e quell'altra villana che è venuta a ficcarsi qui dentro». Il monaco fulminava di sguardi rabbiosi la contessa Matilde. «Vi lascerete rubare così? Qui bisogna agire subito, spiattellare chiaro e tondo che rifiutate il testamento, che chiedete quel che vi viene». «Io non so, zio». «Come non sai?» «Parlerò a Federico». Allora il monaco uscì fuori dei gangheri. «E andate un poco a farvi più che benedire, tu, Federico, tutti quanti siete, compreso io, più bestia di tutti che me ne prendo». «Qui!» ordinò Baldassarre, che andava a servire la contessa, e, presa una gramolata, la beve d'un sorso, per temperar la bile che gli saliva alla gola. Suo fratello don Eugenio, zitto zitto, si ficcava a pugni nelle tasche paste e biscotti, ne masticava due palmenti, ci beveva su bicchieri di marsala, non acqua inzuccherata, come uno che non è certo di far colazione. Ciò nonostante badava ad approvare con grandi scrollate di capo Monsignor Vescovo, il quale, vedendo che il priore don Ludovico rifiutava di rinfrescarsi, a motivo che era vigilia, dichiarava al presidente: «Un angelo! Tutto quel che è interesse mondano non l'ha mai toccato. Vivo esempio di virtù evangelica». E il presidente, con la bocca piena: «Famiglia esemplare», confermava, «dello stampo antico. Dove mettete quell'eccellente principe?» E il principe, finalmente, ridottosi in un vano di finestra con lo zio duca: «Ha udito, vostra eccellenza?» gli diceva con riso amaro. «Quel che pareva impossibile è vero. La mia famiglia è rovinata». «Non credevo neppur io», esclamava il duca, «che gli avrebbe fatto una posizione privilegiata tra i legittimari, sì, ma coerede. E perfino il quartiere qui in casa, per farmi un'onta, la casa dei nostri maggiori ha da servire ai Palmi». «Deve essere contenta la Palmi», diceva ora la cugina Graziella alla duchessa, «suo marito coerede, il povero Giacomo costretto a dividere col fratello. A me dispiace per quest'intrusa, che metterà ancora un altro poco di superbia». Pesavano sulla contessa Matilde gli sguardi irosi o severi di don Blasco, della cugina, del principe. Tutte le volte che Baldassarre s'era diretto a lei per servirla, qualcuno aveva fatto cenno al maestro di casa di servire un'altra o un altro. E adesso rimaneva lei soltanto, Ma donna Ferdinanda, fatto venire il principino con Salvo, se lo mise a sedere sulle ginocchia e chiamò: «Qui, Baldassarre!»